Radio Studio 91 Live.
Comunica con Radio Studio 91 Live. Messaggi WhatsApp al 350 070 10, oppure scrivici un messaggio dalla nostra pagina Facebook.
Sono le 10:01.
Breaking News, una rassegna completa e aggiornata di notizie da fonti di tutto il mondo.
Bentrovati da Alessio Galea. Gli Stati Uniti hanno più che mai bisogno di Donald Trump, un presidente che vuole solo prosperità e successo per l'America. Così Melania Trump, protagonista della seconda giornata della convention repubblicana. Parlando dal Rose Garden della Casa Bianca, la First Lady ha detto di non voler attaccare gli avversari politici per non dividere il paese. Prima il discorso di Mike Pompeo da Israele, dove si trova in missione. Con Trump, ha detto il segretario di Stato americano, il mondo è più sicuro. E su Twitter il presidente americano è intervenuto sui disordini in Wisconsin, invocando il ricorso alla Guardia Nazionale. Nella città di Kenosha, terza notte di proteste dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco da parte della polizia di un cittadino afroamericano, Jacob Blake, che rischia di restare paralizzato. Il governatore del Wisconsin ha dichiarato lo stato di emergenza, lo sceriffo della contea ha disposto il coprifuoco. Il coronavirus in Italia, calano i contagi. 878 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 4 i decessi, aumentano i tamponi, preoccupazione per i nuovi focolai a Treviso allo stabilimento dell'AIA, 182 i positivi. Flavio Briatore, il patron del Billionaire, ricoverato al San Raffaele di Milano, chiuso per due casi di coronavirus anche un altro locale di Briatore, il ristorante Cipriani di Monte Carlo. E in un'intervista al Corriere della Sera dichiara: mi sento molto bene, ho solo una prostatite. A proposito del Covid, l'imprenditore ha dichiarato di aver fatto il tampone e di non sapere ancora se è positivo. L'Inter va avanti con Conte dopo un lungo confronto durato oltre 3 ore e mezzo. La società ieri ha diffuso un comunicato nel quale annuncia che sono state poste le basi per proseguire insieme nel progetto. L'incontro tra il club e Antonio Conte, rende noto l'Inter, è stato costruttivo nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
Il mercoledì sera alle 20:30 c'è
Il Lollofono
con Lollo e con tutta la musica che volete.
Radio Studio 91 Live è informazione, musica, eventi live, band emergenti. Radio Studio 91 Live.
Radio Studio 91 Live.
Radio Studio 91 Live.
Radio Studio 91 Live, da Padova, una web radio per tutto il mondo. Ascoltaci nel nostro sito www.radiostudio91.live e segui i post e le dirette video nella nostra pagina Facebook. Comunica con Radio Studio 91 Live. Messaggi WhatsApp al 350 070 1030 oppure scrivici un messaggio dalla nostra pagina Facebook.
Quando sento questo sax vuol dire che sta iniziando il Music and Words, il programma che va in onda tutti mercoledì mattina dalle 10 alle 13 qui a Radio Studio 91 Live. Questa è la voce di Agostino Spolore, che anche per oggi è presente qui. Di consueto il mercoledì mattina c'è sempre un ospite in studio, ma oggi invece l'ospite è telefonico e ci farà compagnia fino alle 11:30 più o meno, 11:40, ed è Emanuele Conte, al quale io do subito il benvenuto a Radio Studio 91 Live, o quantomeno benvenuto nel Music and Words, perché tu già fai parte di questa emittente. Ciao Emanuele!
Ciao Agostino, come andate? Tutto bene?
Tutto bene, ma io ti volevo qui fisicamente.
Ma sai com'è? Dobbiamo Laura, come si dice? Laura allora, tutti Laura. I giorni. Sì, la mia aspirazione è quella di fare l'Umarell. Sai che è l'Umarell?
Non fare niente praticamente.
Non fare niente e stare lì a criticare chi lavora nei cantieri.
Ecco.
A me piacerebbe fare, ecco, io ho questa aspirazione qui. Un giorno voglio essere un umarella e avere una bella compagnia di umarella.
Come stai innanzitutto, Emanuele?
Io sto bene, peccato che siano terminate le ferie non fatte e qui non mi sono neanche accorto che sono state le ferie. Comunque non importa. Ma con la musica di Studio 91, Radio Studio 91 Live di sottofondo, l'estate è passata benissimo. Poi con il giazzofono, con gli amici Dario Barollo e Nicola Ferrauto, le cose vanno alla grande.
Hai visto che in questa emittente abbiamo ricostruito un po' di vecchie radio degli anni 70-80, sono grandi speaker che la storia di quegli anni sono.
State facendo un ottimo lavoro perché state mettendo assieme un po' di gente che si divertiva una volta a fare la radio e quindi offrite nuovamente delle sensazioni che magari quelli della nostra età hanno già provato, ma che si ritrovano comunque anche nei nuovi media, nelle nuove canzoni. Se tu ascolti le canzoni degli ultimi 20 anni a questa parte, tutte fatte con campionamenti dei 20 anni precedenti, quindi non è che stanno inventando qualcosa di nuovo. Come noi abbiamo reinterpretato le canzoni degli anni 60, oggi reinterpretano i suoni degli anni 80 rivisitati con le nuove tendenze e le nuove modalità di comunicazione, visto che, se non sbaglio, il tema sono i mezzi di comunicazione oggi.
Sì, no? Assolutamente sì, e ci siamo detti di parlare proprio di questa cosa qui. Tu poi sei un grande esperto in merito e di conseguenza io ho preso subito la palla al balzo, ho detto, visto che ti volevo qui in studio, ti volevo parlare di queste cose qui, ne approfitto appunto della tua conoscenza in merito per parlare di questa cosa. Insomma, come ben sai, come ti ho già detto altre volte, il mercoledì mattina io do lo spazio a tanti aspetti per quanto riguarda la radio. Si parla di musica, si parla di scuola di musica, si parla di concorsi, si parla di autori e si parla anche ovviamente di comunicazione, perché credo sia giusto dare una notizia in più su ogni settore per chi è esperto, poi insomma in questo caso te, insomma, ecco, quindi.
Vabbè, allora io ti parlo di una scuola di podcasting che sta prendendo il via ed è una scuola fatta da broadcaster e DJ radiofonici che hanno messo su dei corsi per i nuovi DJ dell'oggi e anche del futuro e i nuovi giornalisti radiofonici dell'oggi e del futuro, che saranno dei podcaster alla fine, perché i nuovi media sono caratterizzati sono molto caratterizzati dal fattore tempo, cioè ascolto la cosa che mi interessa nel momento in cui mi interessa ascoltarla, nel momento in cui ho tempo per ascoltare e la riascolto quante volte voglio. Quindi la parola magica per il futuro è on demand. Mentre per quanto riguarda le trasmissioni come le tue, quindi i talk show e queste cose qui, rimane sempre ovviamente la diretta e quindi nel mondo del digitale lo streaming su appuntamento, ok? Quindi vedi quanto successo hanno le dirette ad esempio su Facebook.
Certo.
Perché sono due leve di per l'acquisizione di ascoltatori diverse e in un certo senso sono due mercati diversi. Il mercato della diretta, cioè il mercato del flusso diretto, dell'appuntamento, del sentire che ci sono persone vive dall'altra parte o con le quali interagire, e invece ascoltare argomenti e cose che ci interessano nel momento in cui vogliamo, quando vogliamo e quando abbiamo tempo.
Ma ci sarà un grande sviluppo in merito secondo il tuo punto di vista?
Ma lo sviluppo è è già stato, la rivoluzione è già stata iniziata quando si è passati al digitale. Adesso non so, tu entri in un supermercato, trovi ancora una radio?
No.
Un apparecchio radio per ascoltare l'FM, la trovi ancora?
Raramente.
No. L'FM è stata la nostra patria, è stata, certo, la nostra casa, anche la tua, suppongo, sì, no, tanti anni fa.
Sì, ecco, più di 40 anni.
Io andavo negli anni 70 andavo a piantare antenne sulle montagne. No.
Io
e tanti altri amici.
Io quello non lo
magari
facevo.
Ci incorrevamo anche uno dietro all'altro, perché no, l'ho piantata prima io, no? Come le bandierine, le frequenze, le bandierine.
Mamma che lotte, ecco. Poi insomma.
Vabbè, ma sono cose divertenti. All'epoca non erano molto divertenti, ma adesso no. sono divertenti da ascoltare. Oggi quello che conta è quello che fai, i contenuti che, certo, che trasmetti, vincono i contenuti. Ecco, i contenuti, il brand dei contenuti, è la brand awareness, diciamo, di chi produce i contenuti, la consapevolezza del pubblico che chi produce quel contenuto produce un contenuto interessante, e questo è quello che conta.
Certo.
Conta sia a livello audio che video e testuale, perché siamo nel mondo del multimediale ormai, no?
Certo. Ma secondo te l'FM sparirà del tutto?
L'FM per questioni politiche non può sparire. Io ricordo i primi convegni del DAB, li ricordo negli anni 80, all'epoca c'era una fiera, si chiamava Hi-Fi Ives a Milano. E ci furono i primi convegni di questo nuovo sistema digitale, che per questioni politiche, per questioni di impegno, per questioni di investimenti, per questioni anche di controllo di una determinata tipologia di media verticale, è giusto che ci sia, o è opportuno che ci sia, diciamo.
Certo.
E quindi anche le automobili si stanno dotando tutte di questo. Prima c'era l'RDS, cioè Radio Data System, per assicurare una fluidità di ricezione quando si cambiavano le aree di interesse dei ripetitori, e poi il passo successivo è questo DAB, che è arrivato fuori tempo, a dir la verità. Però perché con un telefonino, con uno smartphone e il tasto media, lanci tutto quel che vuoi, vedi tutto quel che vuoi, e hai un super DAB, direi, quindi il futuro vero è lo streaming. L'FM non sarà più la radio che occupa una frequenza da 88 a 108, ci stanno 52, 57 radio, e quindi l'audience della radio in quella determinata area geografica è suddiviso tra quelle 52, 57, 58, quant'erano stazioni che si dividevano in un certo senso sia l'audience che il mercato e il territorio.
Certo.
Oggi siamo nel mare magnum, e quindi sì, nel mare magnum o vince il pesce più grosso, cioè quello che, essendo più grosso, si fa vedere meglio, brilla di più, oppure fa più paura, oppure è più interessante, oppure vince chi è più interessante sotto tutti gli aspetti,
quello
sotto l'aspetto
propone
del contenuto,
certo,
della maniera di proporsi, dell'immagine, eccetera eccetera. Tu,
certo,
adesso non so, avremo l'università del posing fra poco, sai cos'è il posing?
No, delucidami.
Ci sono le prime scuole di posing, cioè io mi metto in posa e faccio la foto per metterla su Instagram.
Certo,
sono dei professori di posing. Ok. Cioè, mi faccio la fotografia e quindi resto in posa, e quindi sono le scuole di posing.
Ah, non di selfie, di posing.
non lo sapevi?
No.
Ci sono delle gran filosofie sul posing.
Com'è?
Una volta c'erano i bravi, onesti DJ che consigliavano le musiche. Adesso ci sono invece quelli che pubblicano le scalette, perché essendo la parola d'ordine on demand, ascolto quel che voglio io, quando voglio io, il DJ crea una scaletta e la pubblica sulle varie piattaforme o sui vari blog, e uno che segue i gusti di quel condizionatore di gusti che normalmente è un DJ, prende, ormai si può fare il DJ mandando un'email, ascolta queste canzoni. Certo. Poi con il podcast il DJ invece, come fate voi di Radio Studio 91, ne date l'opportunità a parecchi disc jockey, allora il DJ presenta anche le sue canzoni, crea le sensazioni, spiega le canzoni, eccetera, certo, eccetera, però sempre con la famosa formula on demand, ecco, certo, paroloni, no? Paroloni, certo, come, però, come questi che il posing, l'on demand, lo streaming, la redemption, la lead generation, tutti questi paroloni qua che si. Certo.
Sai cosa? Sai cosa, Emanuele? Che spezzando una lancia in favore dell'FM, lì le radio erano più facili da trovare, nel senso che tu giravi la famosa manovella o insomma digitale, insomma scorrevi lettere e trovavi una canzone che ti piaceva, ti fermavi
e ti fermavi
infatti lì.
Io quando dirigevo le stazioni radio, che ho lavorato in qualche stazione radio, no? Nella mia vita.
Sì, qualcuna.
Più di qualcuna anche. E io consideravo l'88 108 nella fase di sintonizzazione, cioè immaginavo una persona che girando la manovella sentiva, sai, quel classico rumore del cambio stazioni e immaginavo in ogni istante che uno sta facendo, cioè la manovella analogica, non c'erano ancora le radio con le frequenze digitali, no?
Sintonizzatore
digitale.
Certo.
Allora la mia teoria ai tempi, ad esempio quando lavoravo negli anni 70 a Radio Padova, pensavo che uno girando doveva sentiva micro pezzi di canzoni, micro pezzi di piccoli momenti di ritmo.
Sì, sì.
Dove il ritmo che quando passava con la lancetta lì della radio, del sintonizzatore, si sincronizzava con il suo stato d'animo, allora si fermava lì. Questa era una. E quindi la scaletta di conseguenza doveva mantenerla lì. Da lì poi sono nate le teorie dei beatmap, le teorie della pressione musicale, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera.
Sai cosa? Parlando, mentre tu parlavi, mi è venuta in mente una canzone di un duo che di due fratelli, Richard e Karen, non so se te li ricordi.
I carpentieri,
esatto.
E lì c'è un disc jockey che presenta all'inizio, un disc jockey anni 70.
Vuoi che la ascoltiamo quella canzone? Vediamo se sei ferrato. Ti ricordi come si intitola la canzone?
Allora, se la memoria non mi inganna, era Colin Carpenter's Winter Planetary Crust.
Promosso.
Promosso.
In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary craft.
You. We are your friends. Calling occupants of interplanetary, quite extraordinary craft.
Meraviglia pura questa per quanto riguarda i Carpenters, ma io volevo far sentire anche lo speaker che all'inizio cercava la radio.
All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our all request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
We are observing your Earth.
Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it.
We are observing your Earth.
Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
And we'd like to make...
I'm sorry, Mike, we... There's...
A contact with you.
È straordinario, Manuel.
Era il classico tono dei DJ anni 70.
Sì, era il 77 con questa canzone.
Era il 77, questo DJ ascoltava le telefonate in diretta, rispondeva alle telefonate in diretta, e a un certo punto gli hanno telefonato degli occupanti di un'astronave che erano quegli alieni lì, insomma, e lui si è trovato a gestire un cliente, diciamo, un ascoltatore un po' particolare. Poi quella cadenza di presentazione, quel modo di presentare era tipico degli anni 70. Ecco, io lo so imitare benissimo.
Sì? Come faceva?
Mi ci diverto un sacco.
Come faceva? Fai? Dai, esponiti.
E c'era per lanciare un disco si lanciava in alto anche la voce, no? Calling occupants of interplanetary craft. Senti questo tono strano. Cosa ha bevuto?
C'era infatti in quegli anni un po' di impostazione dal punto di vista
l'impostazione, lo sforzo, c'era di tutto, ecco. E poi eravamo bambini, uno degli sforzi più grandi era quello di far sentire la voce più grossa.
Ti aiutavi con il mixer lì, con i tastini, ti aiutavi.
Sì, non solo con i tastini, ma proprio sforzando le corde vocali.
Una volta eravamo
i mezzi di comunicazione si sono evoluti,
certo,
dai,
certo.
È il tema di oggi, no? Dai segnali di fumo uno dei primi grandi proprietari e aventi diritto sui mezzi di comunicazione fu un certo John Davison Rockefeller, ma non lo fu perché aveva interesse in quel settore, ma semplicemente perché costruiva le ferrovie per trasportare il petrolio, che non serviva più solo per le lanterne, ma serviva anche per le automobili, quindi grandi quantità di movimentazione della logistica.
Certo.
E lungo le ferrovie piantavano i pali del telegrafo, ad esempio, no? Il telegrafo, punto linea, punto linea, punto linea, non è poi tanto cambiato dall'epoca ad oggi. Oggi c'è il codice binario, ma è un po' il punto linea di quell'epoca. Certo. Una volta si trasmettevano singoli bit, in un certo senso chiamiamoli bit, punto linea, adesso si trasmettono dei pacchetti, tu adesso stai trasmettendo dei pacchetti di dati che vanno su varie su vari canali e poi si ricongiungono con il browser e il player che uno ha sul device, cioè sul telefonino, ecco, il telefonino e la radiolina. È il Walkman degli anni Ottanta, adesso tu vedi tutti quanti in macchina, in treno, ascoltano le cuffie. È il Walkman della Sony degli anni Ottanta.
Infatti tutti ascoltano col telefonino, anche perché sai, avendo a disposizione internet, puoi accedere alla canzone che ti viene in mente in quel momento. Subito.
Per quello i playlister avranno successo e saranno i nuovi DJ, influencer musicali saranno certo. Quelli che compongono le playlist. Altro mezzo di comunicazione che avevamo una volta cos'era? Adesso abbiamo l'email, no? Una volta avevamo la posta. E musicalmente la posta ha avuto grandi canzoni che parlavano di posta. Hai qualcosa nel tuo database lì delle canzoni?
Parlavi di Carpenters, mi viene in mente Please Mr. Postman, che l'hanno fatto anche loro, insomma. Però io vorrei proporti invece.
E sai chi ha fatto anche Please Mr. Postman?
Chi?
È stato una delle poche cover, perché i Beatles non facevano molte cover, moltissime cover, però Mr. Postman, che poi è stato il primo 45 giri di successo della Tamla Records, la Tamla Motown.
La Tamla Motown, ecco,
i Beatles hanno fatto anche loro la cover di Please Mr. Postman, cioè questo postino che arrivava a portare notizie e la signorina in casa che aspettava con ansia la lettera.
Sì, certo. Mi viene in mente, sai cosa, a proposito di
magari
lettera.
Una lettera che arrivava dal Vietnam per l'epoca, però insomma.
Io mi ricordo che in quel periodo, fino a pochi anni fa, quando andavi nelle vacanze, in ferie, al mare, c'era sempre comunque la cartolina, allora te ne prendevi 10, 20, perché devi scriverli a tutti gli amici, ti dico, le cartoline, e poi arrivavano magari dopo 15-20 giorni che eri già tornato a casa.
E adesso invece gli mandi un selfie.
Esatto. Un selfie. Sono al mare. Vabbè, insomma.
Senti, adesso c'è un po' un'esagerazione in senso contrario. Una volta c'era la fatica fisica di andare a comprare la cartolina, comprare il bollo, spendere dei soldi, scrivere, andare a imbucare, aspettare che arrivasse, eccetera.
Certo.
Adesso in una frazione di secondo si fa il selfie, ma il mondo cambia, è giusto cambiare con lui.
Giusto, bisogna adeguarsi anche, insomma, al mondo che cambia. Te la propongo, Please Miss Postman, nella versione dei The Marvelettes, ti va bene?
Le Marvelettes, appunto, il primo grande successo di Berry Gordy con la Tamla Motown.
Certo, l'ascoltiamo?
Certo, Please Miss Postman.
1961 qui, eravamo veramente bambini, almeno io, tu lo so.
Quindi le lettere no, arrivavano da qualche altra guerra precedente al...
Comunque,
1961 io avevo un anno.
Ah, ecco, io tre.
Forse neanche, tu nemmeno. No.
Io ne avevo tre, quindi pensa un po', insomma,
nel senso. Ne avevi tre, vabbè, comunque.
Queste sono, questo trio è stato il precursore delle Supremes, che uscirono pochi anni dopo, giusto?
Sì. Le Marvelous è stato il primo trio della Motown Record di Berry Gordy, che era un venditore di auto. Quest'uomo qui è ancora vivo, il signor miliardario vivente, tuttora vivente, è sempre stato un grande businessman. Ha ovviamente fatto i suoi bei patti con il sistema dell'epoca per avere il suo buon successo, ma è stato comunque un innovatore, perché ha valorizzato la musica la musica black di quegli anni, da una città operaia come Detroit,
certo,
che ha avuto il suo riscatto soprattutto per la musica. Sai come funzionavano i provini, le case discografiche? Una volta c'erano dei negozi dove entravi e lì dentro c'era uno studio di registrazione con un registratore monofonico e un microfono. Andavi lì, se avevi i soldini, gli davi i soldini al tecnico, registravi il disco e poi magari lo proponevi alla radio, perché era già un passo successivo, magari a qualche produttore. E così iniziò la Motown Record, che poi sportò artisti incredibili, tra i quali Marvin Gaye, William Smokey Robinson e tanti altri.
Certo. Beh, insomma, sono stati gli artisti che noi abbiamo proposto in quegli anni della nascita delle radio libere.
Sì, perché vivevamo dell'eco in ritardo delle radio americane agli inizi, delle radio straniere agli inizi degli anni 70, con un orecchio ascoltavamo le radio italiane con Orietta Berti, eccetera eccetera, bravissima Orietta Berti, ha fatto delle canzoni incredibili. E ascoltatela in tanti brani che sono eccezionali, e con l'altro orecchio ascoltavamo radio europee o private o pirata come Radio Caroline, Radio Luxembourg, oppure per chi era fortunato che abitava in qualche base, vicino a qualche base americana, ascoltava l'American Forces Radio. Lì passavano i grandi DJ dell'epoca, Wolfman Jack, Charlie Tuna, quei disc jockey che registravano su dei vinili. Questi vinili venivano distribuiti nelle basi NATO di tutto il mondo, perché ogni base NATO aveva la sua emittente radiofonica.
Certo.
E gente come me che ci abitava vicino si sintonizzava e ascoltava gli americani. Io il sonno ho imparato da lì, insomma. Ho conosciuto lì Temptation, ad esempio.
Che meraviglia!
Sì, funzionava così, ma sto parlando degli anni 60,
certo. Mamma mia, e che bei tempi, Emanuele.
Certo, sì, in casa c'era la lotta con me che ascoltavo Winston Pickett, oppure
Winchester Cathedral,
ascoltavo Otis Redding o altro, e in casa che ascoltavano Albano, bravissimo anche lui, Massimo Ranieri, era un po'
Gianni Morandi,
grande
Celentano,
anche lui, Celentano ne parliamo. però lo strano ero io, quando iniziai a fare il DJ nel 76 una radio che tutti conoscete, avevo un po' di difficoltà, non so, quando suonavo Marvin Gaye mi guardavano con due occhi.
Ah, sì, certo.
Sì, quando suonavo, non so, Millie Jackson, Diana Ross, eccetera. Ma che musica è questa qua?
Sì, certo.
Erano più gli ascoltatori andavano via Percuccini, ricordo all'epoca, la locomotiva, quando si facevano le dediche mi chiedevano la locomotiva, era un problemone per me, non per quello che diceva la locomotiva, ma perché era un sound che a me non è che andava molto,
non si, ecco, non si prendeva.
Poi crescendo con il tempo ho potuto apprezzarlo grazie a quello che diceva più che come lo suonava.
Certo che...
E mentre quando ad esempio si metteva Donna Summer all'epoca era la pausa panino, la pausa caffè per un DJ. Try me, I know we can make it.
Mamma che bello quel disco, il primo disco di Donna Summer.
Ecco, e quello lì serviva perché nella prima radio Padova non avevamo il gabinetto.
Ah no?
No, se ti scappava dovevi andare giù al bar, però il barista giù una volta va bene, due volte va bene, tre volte va bene, la terza ti guardava un po' così, quindi certo, dovevi anche fare una piccola consumazione, no?
Certo, giusto,
allora proprio era un'emergenza, c'era il brano Try Me and Know We Can Make, che durava una vita, ci faceva tempo a prendere l'ascensore, andare giù al bar bere un caffè velocemente, fare i propri bisogni, tornare su. Il guaio era se il disco si ceppava, ecco quello era. A me successe una cosa di questo genere e finché ero giù avvenne una scossa di terremoto. A me successe questo, era l'epoca del famoso del tragico terremoto del 76, no?
Sì.
76.
Sì.
Ecco, mi ricordo che corsi subito su perché il mio pensiero era il disco che non fosse.
Pensa un po'.
Guardate, quando si è giovani, si è incoscienti, non si riesce a valutare, a fare una classifica della gravità delle cose. Quella fu una grandissima tragedia.
Devi andare in bagno, Emanuele?
No, non devo andare in bagno, anche perché qui ce l'ho proprio molto, molto vicino. Cosa mettiamo adesso?
Adesso io direi di inserire una canzone e una tua proposta, tra l'altro. Tanto ci stavo facendo sentire in sottofondo la canzone di Donna Summer, non per stimolarti.
Non per stimolarmi, va bene.
Senti, no, volevo...
Anche perché ha una certa età.
No, volevo proporre una canzone dei Police adesso, cioè Message in a Bottle, e poi se sei d'accordo contattare le due persone con la quale parlare di demotelematocrazia. Mamma che parola.
Sì, è un altro parolone ed è un sistema di comunicare, poi ne parliamo dopo uno dei sistemi di comunicazione di emergenza. Abbiamo parlato prima di cose poco simpatiche, tipo appunto il terremoto degli anni 70.
Certo.
E in caso di emergenza cosa si faceva? E soprattutto i marinai venivano un messaggio, una richiesta di aiuto in una bottiglia e si affidavano al vento e alle onde aspettando che arrivasse. E Stinger ha fatto una canzone, ovviamente come nel suo stile, è diventato un grande successo, no?
Certo, sì assolutamente, da quest'album che si chiama Regatta de Blanc, che credo sia il secondo album, se non mi ricordo male, dei Police, 1979, giusto?
Penso di sì, perché questo dato non mi sorviene immediatamente, ma i Police hanno iniziato a quell'epoca lì.
Certo, le ascoltiamo.
Message in the box.
sei mai affidato a una bottiglia per mandare un messaggio, Emanuele?
Mi sono affidato alla bottiglia parecchie volte nella vita e ho mandato anche qualche messaggio con qualche bella bottiglia di champagne, qualche bella bottiglia di cardizio, di spumante magari per non so, festeggiare un amico per un compleanno o per presentarsi a casa di qualcuno. Le bottiglie servono per molte cose, anche per mandarci i messaggi dentro oppure per utilizzare il contenuto della bottiglia come un messaggio d'augurio o cose di questo genere, insomma, ecco.
Certo.
I Police e Sting, che
è un grande, uno, è un grande.
Sting è un grande, poi ha saputo organizzarsi bene e cantare e fare concerti con anche soprattutto nella sua carriera da solista, fare concerti con personaggi del calibro.
Poi ama l'Italia.
Molto importante.
Lui ama l'Italia.
L'Italia,
la Toscana.
Sì, certo, chi non ama l'Italia?
Certo,
chi ne dispone forse non l'ama. Va bene, lasciamo perdere. Okay.
Certo. Senti, io vorrei a questo punto entrare in quello che è il tuo campo proprio, cioè anche il tuo lavoro, soprattutto adesso. Ti occupi un po' meno di radio, tra virgolette, ma ti occupi più di comunicazione vera e propria, di marketing.
Mi occupo poco di radio FM perché le radio FM ormai sono un sistema assestato, è una routine, insomma, ecco, quindi e poi insomma c'è stato come si dice, risico, cos'è quel gioco dove si mangia tutto, ecco, tante concentrazioni e poi l'FM è sempre un primo amore che resterà nel cuore di tutti quanti, suppongo, perché è il primo media che si ascoltava in movimento, cioè in macchina.
Certo.
I tempi di American Graffiti vedono Wolfman Jack e la gente era decapotabile che ascoltava Wolfman Jack che parlava alla radio, quindi l'FM rimarrà sempre qualcosa di grande. Le stazioni FM stesse stanno cambiando in produttori di contenuti multimediali. Per le stazioni FM, con un marchio che si chiama Wolfy, produciamo cose che le stazioni FM mettono on demand per quella che si chiama audience cumulativo. Sai, valgono le stazioni, la pubblicità nelle stazioni ha un valore secondo una certa roba che si chiama audience, cioè l'ascolto, c'è l'ascolto medio settimanale, l'ascolto nel giorno medio, e adesso c'è la misurazione dell'audience cumulativo, cioè quel contenuto nell'arco di un tot di tempo ha quel tot numero di ascolti, però mediamente giornalmente ha quel tot di accessi. Questa è una misurazione economica per il mondo della pubblicità, ecco, mi occupo di questo, del podcasting, del marketing, sai, di queste robe qua, che sono tutti paroloni alla fine, vero? Tu chiami i paroloni,
sì.
E adesso ne affrontiamo uno che è la demotelematocrazia.
Per te è uno scioglilingua, per me è una parola che devo ancora imparare, me la sono scritta perché facevo fatica a ricordarmi. Allora si dice demotelematocrazia.
Non l'ho inventata io, l'ho sentita anch'io. La demotelematocrazia, che sarebbe la partecipazione diretta alle attività democratiche delle persone tramite i media. E abbiamo due ospiti oggi.
Certo.
Ecco,
li vuoi già presentare o li chiamiamo e li presentiamo?
Poi li chiamiamo quando vuoi tu, il padrone di casa sei tu.
Ah, va bene, continuiamo a chiacchierare tu ed io adesso, intanto qualcosina ancora qualche istante e poi entriamo in questo mondo, insomma. Allora, cosa mi stavi dicendo di questa parolina che non hai inventato tu?
La demotelematocrazia è a parte che nel nostro caso parte da un romanzo, e poi lo sentirete durante l'intervista, le quattro chiacchiere che ho fatto ieri, una cara amica che è la Maria Stella Donà, la di televisione, la direttrice del caporedattrice del TG di Tele Venezia, e Cesare Pasetti, che è uno scrittore, un signore che a un certo punto della sua vita, con le sue esperienze, ha deciso di scrivere qualcosa, lo fa per amore della scrittura e per portare il suo contributo alla modernizzazione dei processi democratici. È una impresa titanica, ognuno ci mette un po' del suo, magari facendo bene o facendo male, perché il bene e il male non c'è né a destra né a sinistra né in centro, da una parte alla destra, c'è un po' di bene e di male dappertutto. Certo. E quindi bisogna essere sobri sempre, tutti siamo perfetti, però siamo sempre sulla cresta dell'onda, direi, no? Mm-hmm. Ecco. Torniamo ai mezzi di comunicazione.
Sì.
Esperimenti come questo ci sono stati, poi sentirete durante l'intervista, e ci sono ancora, però sono esperimenti legati a delle comunità, a dei partiti, a cose di questo genere. Questo signore ipotizza praticamente un sistema statale che sia di trovata efficacia, di trovata sicurezza, che dia la possibilità di premere un tasto e poi sentirete. Avevi qualche canzone da far sentire tu in questo momento, oppure
come vuoi? Io se no direi di partire pure con l'intervista, cosa dici?
Va bene, come vuoi tu.
Sì, dai, facciamo partire l'intervista. E allora, caro Emanuele,
il parolone demotelematocrazia.
Esatto. Caro Emanuele, allora cosa mi proponi adesso per quanto riguarda questa parola?
Caro Agostino, oggi stiamo utilizzando paroloni riguardanti il mondo della comunicazione. Oltre a cross-medialità e sistemi cross-mediali, ti sgancio un altro parolone. Anzi, te ne sgancio due. Il primo è conference talk show. Il secondo è demo telematocrazia. A questo proposito, io mi sono permesso di invitare due conoscenti, amici, e adesso li abbiamo al telefono. Abbiamo in linea Maria Stella Donà, giornalista e caporedattore del TG di Televenezia e collega in altre TV e radio. Buongiorno Maria Stella, mi senti?
Sì, buongiorno Emanuele, salve.
Come
a
va?
Tutti.
Tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto
siamo
bene.
Ospiti, siamo ospiti di Agostino Spolaore e stiamo parlando di comunicazione cross mediale, cioè quando abbiamo tanti media, utilizziamo tanti media di tipologie diverse, dalla carta stampata, la radio, la televisione, il web e tutti i sottoprodotti del web per diffondere dei contenuti, divulgare delle cose. Ho notizia, perché ne sono in parte coinvolto, che partirà una cosa relativamente nuova e si tratta di un conference talk show nativo di internet, però poi trasmesso anche da varie televisioni sul territorio nazionale. Che ruolo hai tu in questa iniziativa e che cos'è questa iniziativa? Tecnicamente la ricordo io, se mi permetti, Maria Stella.
Certo.
Io faccio la parte oggi del tecnico della comunicazione, che è in parte il mio lavoro da circa 40 anni. Allora, un conference talk show è una videoconferenza, questi strumenti nuovi che esistono per collegarsi e fare una riunione insieme, condotta però come si conduce un normale talk show televisivo. Questo talk show va in diretta su internet, in streaming su internet e poi va in differita nelle televisioni che aderiscono a determinati circuiti. Adesso non entriamo nei particolari. Ho detto giusto, Maria Stella?
Sì, sì, certo. Il ruolo del moderatore, cioè, voglio dire, è diffusissimo in tutte le trasmissioni. Poi in questo momento di Covid devo dire che di talk show ce ne sono stati veramente molti, i moderatori sono stati tantissimi e tutti hanno interpretato il loro ruolo a modo loro, perché non esiste un modo classico, no, di fare il conduttore. E in questo caso anch'io farò la mia parte, nel senso che farò, appunto, cercherò di fare la moderatrice, com'è nel mio stile, nel mio carattere e come conduco solitamente anche le interviste. Viste anche su Televenezia, e cioè esprimendo, lasciando comunque trasparire anche la mia posizione.
Moderatrice e opinionista, insomma.
Certo, perché non si deve prendere in giro nessuno, secondo me. La neutralità non esiste, si deve porre la domanda in modo neutrale, questo sì, non la si deve porre in modo parziale, perché allora
ognuno ha le sue idee, no. Ed è giusto e onesto far sapere che
però è anche onesto,
parla dal proprio punto di vista.
Certo, però è anche onesto che chi è a casa casa sappia che chi pone le domande potrebbe anche essere in qualche modo indotto a porla male perché ha una posizione diversa dal suo interlocutore.
E quindi onesto, non analizza, no? Solo le risposte che danno gli ospiti, ma analizza anche la domanda.
Appunto, quante volte sentiamo, no, di ospiti che si sentono, che si lamentano perché dicono non mi avete dato il giusto spazio, avete fatto la domanda diversa a lui.
E perché non mi avete chiesto questo,
fatto dire l'altra cosa, no? Ecco, e insomma.
Ecco. Allora, il Conference Talk Show vede Maria Stella, moderatrice, conduttrice e opinionista, ovviamente. Il nome di questo Conference Talk Show è Il Buon Sistema. E qui avrei in collegamento, se mi sente, il signor Cesare Pasetti. Mi sente, signor Cesare?
Sì, sento e saluto tutti.
Ecco, Cesare, possiamo darci del tu, Cesare?
Grazie, volentieri.
Perfetto, tu ci chiami da Asti, parli da Asti, sì. Che è la tua, sì. Che è una bellissima città. Cesare Pasetti è in un certo senso il promotore di questo Conference Talk Show. Perché? Perché parte ed è basato su un suo blog. La storia qui è un po' da spiegare, direi. Cesare Pasetti qualche anno fa ha scritto il libro Una vita felice ed eterna, edito da Albatros, e lascerei a lui spiegare in pochissimi minuti a grandi linee di che cosa parla questo libro e perché ha dato vita al blog Il Buon Sistema, che è un punto d'incontro, un punto di discussione che adesso si allarga anche con questa iniziativa del Conference Talk Show per diventare appunto cross mediale, per utilizzare anche altri media oltre che al normale blog su internet. Allora partiamo come facevamo con la signora Longheri. Cesare, cosa ti ha spinto a scrivere e a dare questo titolo originale, Una vita felice ed eterna, il tuo libro?
Questo è l'ultimo libro che ho scritto, ma però fa parte di una serie di libri che diciamo il primo risale addirittura al 95, nei quali in tutti propongo una soluzione, una proposta di soluzione per i problemi che tutti i giorni io ho incontrato nella mia esperienza di vita e di lavoro, ma che poi purtroppo temo, sento, anzi sono sicuro, la stragrande maggioranza delle persone incontrano nella loro vita e nelle loro esperienze. Praticamente tutti i pericoli, le preoccupazioni, soprattutto i danni che noi dobbiamo subire ogni giorno nella nostra città, a livello nazionale, a livello internazionale, eccetera, eccetera, a causa, possiamo chiamarli in maniera più semplice, del malgoverno, cioè della disattenzione, della mancanza di interesse per i problemi pubblici, della spesso purtroppo disonestà, ma soprattutto di malafede che chi governa dimostra incontestabilmente da moltissimi decenni nel nostro paese sicuramente, ma
quindi Cesare, cos'è, un romanzo, un racconto, cos'è?
I prime mie pubblicazioni erano molto in maniera un po' pretenziosa dei saggi, poi proprio perché il saggio fatto da una persona sconosciuta che non è giornalista, non è un tecnico, non è niente.
È uno scrittore in questo caso comunque?
È uno scrittore però che non ha nessuna referenza, soprattutto tecnica, per cui l'ultima edizione, questa della mia vita, Una vita felice ed eterna, è un romanzo.
L'hai codificato in un romanzo.
Un romanzo, perché
è più... A spizzichi e bocconi, perché il tema di cui tratta è un long seller, perché i problemi di cui tu parli c'erano quando hai iniziato nel 95-96, ha detto, a scrivere questo libro, e ci sono anche oggi, quindi è sempre di attualità. Ma spiegaci come lo hai trasformato, lo hai sceneggiato, l'hai trasformato in un romanzo, di che cosa, chi sono i protagonisti?
Allora, il libro è fatto praticamente essenzialmente di tre parti. C'è una prima parte iniziale nella quale diciamo ricordo, sottolineo, evidenzio i problemi a cui io sono andato incontro e che, ripeto, mi sembra colpiscano la stragrande maggioranza delle persone. La seconda parte è come risolvere questi problemi e la terza parte è a cosa si può arrivare dopo aver risolto questi problemi. La soluzione che io propongo è la demotelematocrazia.
L'altro parolone che ha scandalizzato un po' Agostino oggi, ok? La demotelematocrazia.
Come dice la parola, è una versione nuova della democrazia che si realizza attraverso la telematica, cioè gli strumenti che oggi noi utilizziamo continuamente per comunicare, per informarsi, per vedere, per sentire, eccetera, eccetera, quindi telefonini, computer, eccetera, eccetera.
E qui tirerei in campo Maria Stella, che essendo un operatore della comunicazione può partecipare, oltre a partecipare come moderatore e opinionista in questo conference talk show, che ricordo andrà online durante il mese di settembre dal sito www.ilbuonsistema.it e ovviamente la conseguente pagina Facebook, il conseguente profilo Facebook, da questo blog partirà anche partiranno queste dirette che poi saranno mandate anche in varie televisioni, ovviamente in differita, e saranno anche rese disponibili on demand sempre sul blog www.ilbuonsistema.it, gestito e condotto da Cesare Pasetti.
Radio Studio 91 Live. Radio Studio 91 Live.
Comunica con Radio Studio 91 Live. Messaggi WhatsApp al 350 070 1030 oppure scrivici un messaggio dalla nostra pagina Facebook.
On his back, and he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness, built a cabin and a winter store, and he plowed up the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track, and they never went further, no, they never. Was the telegraph road. Time.
Te la ricordavi questa canzone, Emanuele?
Sì, mi ricordavo anche che quando ti racconto un aneddoto, insomma,
certo.
Quando i DJ che lavoravano con me facevano le scalette, mm-hmm, toccavano i Dire Straits, e fine che era Sultans of Swing,
sì.
Andava bene. E poi quando si passava a canzoni un po' più complesse dei Dire Straits, io mettevo sempre il mio veto, ricordo che dicevo sono ampi ascolto, perché le canzoni Dire Straits vanno ascoltate nel giusto contesto, con la giusta concentrazione, è un gruppo eccezionale,
certo.
Se uno deve fare la radio per tirar su numeri, di certo, ecco, giusto Sultans of Swing può mettere solo Dire Straits dal mio punto di vista.
Certo.
Ecco, comunque, e allora avevo contrasti continui con i colleghi su non solo su Dire Straits, ma anche su altri gruppi che non davano quella famosa pressione musicale che di cui si necessitava per mantenere l'audience costante.
Certo. Beh, ma sai che insomma la musica è soggettiva, ognuno ha i suoi gusti, di conseguenza
la musica è soggettiva ed è comunque legata a un contesto che si crea per proporla. La musica di Dire Straits, come un brano jazz, come un brano di musica classica, va proposta in un determinato contesto, insomma, ecco.
Certo.
E quindi l'ascoltatore è preparato ad ascoltare musica eccezionale come quella di Dire Straits, insomma.
Certo. Senti, ci siamo ascoltati la prima parte di questa intervista che tu hai fatto a Maria Stella Donà e a Cesare Pasetti. Vogliamo tirare qualche conclusione per poi sentire di nuovo l'intervento di Maria Stella?
Allora, il sistema di comunicazione di cui si sta parlando, mm-hmm, è un nuovo modo di fare i talk show che vediamo tutti i giorni, non so, anche nell'ambito musicale. Si vede il DJ che si prepara la saletta con le luci psichedeliche e ama far vedere la sua manualità mentre mixa i dischi. Oppure io, occupandomi anche di aziende alimentari, vedo un'industria di farine per le pizze che fa dei corsi facendo vedere il pizzaiolo che fa volare in alto le pizze, oppure il barman, sai, che fa il barman giocoliere o cose di questo genere.
Certo.
Sono cose che nel marketing si usano, ma nella comunicazione si usano sempre, anche ovviamente nella comunicazione, nella partecipazione sociale, nella comunicazione politica è sempre più utilizzato il web e i media digitali.
Certo.
Il talk show classico, cioè verticale, dove c'è un dibattito in studio tra determinate persone, adesso si sposta, e lo abbiamo visto anche in questa fase di Covid, si è spostato online, cioè ognuno sta a casa sua, partecipa a un talk show e viene poi distribuito da un media che può essere la televisione, internet stessa oppure la radio in questo caso. Quindi una conference, perché si utilizzano i programmi di conference, di conference call, di conferenze, i programmi per i webinar, quelle cose lì, per fare anche questi talk. Poi diventa un flusso e vengono ripetuti dalle televisioni o dalle radio, funziona così tecnicamente.
Certo.
Poi a livello strategico nella comunicazione sia politica che commerciale, sono un'ottima nuova opportunità.
Certo. Sono d'accordo con te. Senti, io direi a questo punto di risentire la tua voce, ma soprattutto di sentire la voce di Maria Stella Donà. Cosa ne dici?
Certo, e vediamo come va a finire questo incontro con Maria Stella Donà e con Cesare Pasetti sull'argomento della demotelemastocrazia e l'utilizzio del media digitale per la democrazia diretta.
Ok, e allora lascio a te la parola.
Maria Stella, il tuo ruolo in questo conference talk show. Abbiamo capito che conference talk show significa una conferenza, come si usa fare oggi in tempi di lockdown finito e speriamo che non riprenda, mandata in diretta sia attraverso i mezzi digitali e sia attraverso i mezzi tradizionali come la radio e la televisione. Il tuo ruolo in questo talk show è come trasmutiamo il concept di Cesare, cioè il blog Il Buon Sistema, che deriva a sua volta, abbiamo visto, dal libro Una vita felice ed eterna, in un momento di discussione come questo.
Allora, il libro l'ho letto naturalmente ed è molto interessante, in alcuni punti, in alcuni passaggi addirittura agghiacciante, secondo me, in altri è esaltante. E è un libro di fantapolitica che però con questa enorme rivoluzione che stiamo vivendo a livello mediatico in tutto il mondo potrebbe anche diventare realtà. La piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle è uno dei tanti tentativi che va nella direzione di questo parolone che è appunto la demotelematocrazia.
Non entriamo. Quindi questa demotelematocrazia non è che il doppione di quello che hanno già fatto i 5 Stelle?
No, non è un doppione, però siamo sulla strada. Cioè, questa idea di avere il contatto con tutti, ma veramente tutti a livello capillare, attraverso un cellulare, per consultarli su qualsiasi posizione politica, qualsiasi legge.
E qui chiedo a Cesare, nel concept di questo libro, questa piattaforma quindi non sarà una piattaforma gestita da una parte politica, ma sarà una piattaforma gestita trasversalmente nell'interesse di tutti, da parte dello Stato. È così, Cesare?
È una piattaforma pubblica gestita dallo Stato, dove però i politici che gestiscono lo Stato, quindi i parlamentari, i governanti a tutti i livelli, da locale a nazionale a sovranazionale, sono soggetti a leggi decise dai cittadini. Cittadini che poi, proprio perché possono usufruire di rappresentanti politici affidabili, possono partecipare a tutte le scelte in maniera molto più facile, nonostante debbano indirettamente decidere come essere governati.
Quindi diciamo che in questa piattaforma la garanzia di neutralità del gestore per una corretta gestione diventa lo Stato.
Lo Stato, ripeto e sottolineo con la massima evidenza, Stato condotto, gestito da rappresentanti politici, quindi parlamentari e governanti, soggette a leggi, obblighi e penalità ben diverse da quelle attuali, perché decise e scelte dai cittadini.
Scusa Cesare, ma da operatore della vigna della telecomunicazione, della comunicazione, io posso dire, ma se è gestito dallo Stato, questo nuovo mezzo di democrazia diretta non può essere condizionato dalla maggioranza pro tempore che governa il paese?
Il governante, essendo un rappresentante dei cittadini, dei suoi elettori, nel mio sistema, nel sistema che io propongo e nel libro che io ho scritto, diventa in effetti soggetto al volere della maggioranza dei suoi elettori, nel senso che ogni decisione che deve prendere, ogni proposta che vuole fare, prima di decidere se farlo, se approvarlo, se non approvarla, deve
la sottopone al
giudizio.
Però vorrei tirare in argomento.
Sì, Emanuele,
Maria Stella,
dire...
la mia domanda era, sì, esattamente, non è che quali elementi di garanzia prevede la demotelematocrazia, che proprio la strutturazione tecnica, il controllo tecnico, la gestione proprio del mezzo di comunicazione, sia extra parte o indipendente comunque.
Sì, ecco, questo appunto è il nodo, no? Chi controlla il controllore, che è un grande dubbio che era emerso nel Cinquecento, quando finalmente qualcuno ha detto non è il Papa che decide chi deve governare un paese, no? E da lì prima controllava tutto Dio. Dopo, quando è caduta questa cosa, grazie al famoso Enrico VIII che ha combattuto il Papa su questo e si è sposato un sacco di mogli, sì, però insomma è andato contro questo potere che in quel momento era molto forte. Chi controlla il controllore? Ecco, questo libro risolve questa cosa. Uno dice, mamma mia, è un genio. No, non è un genio, anche se è tutto molto complicato da spiegare, da chiarire. dire, solleva un sacco di questioni anche secondo me etiche,
quindi,
oltre che politiche. E questa è la cosa interessante, che secondo me è bella da dibattere con opinionisti, con giornalisti, con tecnici dell'informazione, perché secondo me in ogni passaggio del libro c'è in qualche modo un rimando a quello che sta accadendo in questo momento in Italia e nel mondo.
E diciamo che Cesare Pasetti ha previsto tante cose che si sono realizzate e che si realizzeranno, perlomeno sotto il profilo tecnologico dell'espressione della democrazia diretta. Ed è su questo tema e poi su tutti i temi di attualità, perché una ciliegia tira l'altra ovviamente, quindi quando si mettono assieme giornalisti, dei tecnici, degli opinionisti in questo conference talk show che si chiama Il Buon Sistema e dà origine dal blog www.ilbuonsistema.it, quando si mettono insieme tante teste e c'è l'attualità di cui dibattere, ci divertiremo un po', direi, no? Ci sarà di che scontrarsi, ci sarà di che discutere. Torno al tema principale, che è l'ossatura tecnologica, perché noi oggi stiamo parlando di comunicazione con Agostino, stiamo parlando di comunicazione, di mezzi di comunicazione, di modi di comunicare. Quindi l'ossatura di questa piattaforma tecnologica immaginaria per il momento, gestita dallo Stato, non ha nulla a che fare con la piattaforma Rousseau, che invece è un metodo per appartenenti a un partito in questo caso, e quindi ha modalità di controllo probabilmente molto diverse, pattuite preventivamente, cioè gestisce i rapporti tra persone di una certa parte. Una piattaforma che va a certificare e a contribuire così in modo pesante con l'espressione del voto per il governo di un paese, quindi deve essere garantito che non sia in balia né della maggioranza del momento e che abbia comunque dei controlli. Di questo e di molto altro si dibatterà, vero Maria Stella?
Certo.
Un'ultima battuta sul libro di Cesare. Cesare, tu parli di questi temi o glieli metti in bocca a qualche personaggio nel tuo libro?
Dunque, per rendere più facile la lettura e anche la scrittura da parte di uno che non è uno scrittore, perché io non sono uno scrittore, ho fatto tutt'altro nella mia vita, ho immaginato un dialogo, che forse è la forma più semplice per raccontare una storia, tra una persona che, adesso non voglio anticipare tutti gli argomenti,
spoilerare adesso, no?
Una persona dei nostri tempi, anche se nel libro vive già in altri tempi, e un antico romano che invece ha potuto tornare dalla sua storia.
Ecco. Dall'oltretomba?
Sì, diciamo dall'oltretomba.
Dall'oltretomba. Vabbè, sarà interessante capire come si evolve questa storia. Allora, io ringrazio Maria Stella e ci vediamo ovviamente, ci vediamo il tuo TG su Tele Venezia tutte le sere da parecchi anni, direi ormai, e con
successo,
con interviste a politici, interviste speciali da una grande città internazionale come Venezia. Non è che hai a che fare con un TG che arriva da un posto geografico anonimo, insomma.
No, certo, è fantastico proprio questo. Passano tutti per Venezia, capita spesso di intervistarli. Forse un'altra città non avrei avuto le opportunità che ho.
Quindi il tuo TG non è un semplice TG locale di una normale provincia italiana, diciamo.
Ma è il motivo per cui vengono comunque tutti a Venezia, no? Nonostante il Covid, i musei, leggevo oggi, si stanno tornando a riempirsi, quindi Venezia temeva che nessuno sarebbe più tornato nella città, e invece
è solo una questione di organizzarsi, anche con la democrazia diretta, cioè, è solo una questione di organizzarsi. I tempi poi li vedremo, i tempi, e avremo noi, che se mi volete vengo anche io ogni tanto a trovarvi,
certo,
in questo conference talk show,
sarai benvenuto,
l'opportunità di parlare di queste dinamiche di democrazia diretta, di cui tanto si parla oggi, ma alla fine quaia quaia non se quaia.
Certo.
C'è tanto parlare di democrazia diretta, ma mi sa che di democrazia diretta qui ce ne sia molto meno degli anni 60, però ne parleremo
nel conference talk show.
Vedi che sei già entrato in sintonia con noi. Qualsiasi argomento per forza ti attira a parlare.
Attira la discussione, poi insomma, sei un salotto. C'è un talk
questo è l'obiettivo.
Un talk però cross mediale, quindi altro parolone come demotelematocrazia, altro parolone di cui parlavamo prima con Agostino. Cross mediale significa che utilizza più mezzi incrociati insieme per distribuire un'opinione, distribuire un contenuto, divulgare un qualche cosa. Io ringrazio Cesare Pasetti da Asti con il suo libro edito da Albatros, Una vita felice ed eterna, che trovate nelle librerie sia online che quelle fisiche, e saluto l'amica e collega Maria Stella Donà che ci parla da Venezia.
Salve Emanuele, salve Cesare.
Saluti a tutti, grazie.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Radio Studio 91 Live.
Beh, un saluto a Maria Stella Donà e a Cesare Pasetti, glielo mando anche io. Se li risenti, caro Emanuele, porta i miei saluti.
Sì, ma li risentirai più volte, perché la conference, il conference talk show diventerà una moda, vedrai.
Sì.
Quindi sarai invitato anche tu tante volte in vari conference talk show, magari ne organizzerete voi stessi con la radio.
Ah beh, perché no? C'è questa volontà comunque di fare queste cose, questi contenuti, come dicevamo all'inizio di trasmissione.
Ho visto che avete anche un bellissimo set video lì.
Hai visto?
Chroma key eccetera.
Ah sì, okay. Beh certo, se vuoi fare qualcosa qui col chroma key c'è la possibilità, sì. Siamo messi abbastanza bene nel nostro piccolo, non ci manca nulla, ecco, quello che abbiamo.
In Italia, stiamo parlando di mezzi di comunicazione radiofonici, in Italia sta facendo scuola Radio di Roma con i suoi podcast e i suoi video su YouTube, è una talk radio, però insomma, non so se avete visto i numeri di quella radio e chi partecipa ai dibattiti in Radio, quello è un nuovo modo di fare radio, la talk radio non è nata ieri, però fatta come la stanno facendo, ad esempio, non sta facendo solo loro così ovviamente, ma come la stanno facendo ad esempio a Radio è un buon sistema, insomma, ecco, certo. Anzi, non confondiamo, il buon sistema è quello di cui parlavo prima, è un metodo di comunicare che trasforma la radio in una fonte di contenuti, una fonte di dibattiti, una fonte di collegamenti con il pubblico che devono essere necessariamente distinti da quello che è il flusso e la diretta e quello che è l'ascolto della musica. Sono due cose diverse. Certo. Una trasmissione, ad esempio, che parla di musica diventa una raccolta di brani, diventa le trasmissioni come ad esempio, non so, il Lollofono che voi trasmettete, è una trasmissione da collezione.
Sì, okay? assolutamente.
È il Jazzofono che voi trasmettete, è una trasmissione da collezione, perché uno sa se la riascolta, perché ci sono i brani, i contenuti che gli interessano.
Certo.
Poi colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità anche alle mie.
Te lo stavo per dire io, te lo stavo per chiedere se vuoi pubblicizzare un po', insomma, cosa fai qui a Radio Studio 91 Live il lunedì.
Ti do delle trasmissioni da collezione, delle trasmissioni tematiche, io lo faccio per divertimento, perché quando DJ Forever, c'era una manifestazione con dei cari amici, si faceva da almeno fino a qualche anno fa, si chiamava DJ Forever. E uno quando è DJ, insomma, ecco, io al posto di fare il taglialegna ho fatto il DJ, era meglio forse facevo il taglialegna e avevo più a disposizione per quello probabilmente, però ho fatto il DJ, cioè succede nella vita, ecco, non ho fatto il perito industriale ad esempio, dovevo fare quello,
Emanuele...
sono andato a scuola per fare quello, ma ecco.
Cioè, Emanuele, ti senti più DJ o più speaker?
Io ho fatto nella prima parte della mia vita, diciamo, artistica, il DJ da discoteca. Ho iniziato in una discoteca nel 74 e lì non c'era il DJ, c'era quello che metteva i dischi. Okay. Era quello che metteva i dischi che quando doveva mettere i lenti diventava Uccelli di Bosco perché andava a caccia. Allora c'era il ragazzino che ero io che andava a mettere i lenti. È un po' come hanno iniziato in tanti. Poi questo signore è andato a caccia, che cioè, insomma si vede che è rimasto impigliato in qualche tagliola. Adesso non vengo più a mettere i dischi. E allora lì nel 74 io sono diventato ufficiale di jockey della discoteca, una discoteca ex cinema. Ho tolto le sedie, ho fatto la pista. No, non era il Tiffany. Il Tiffany era un pattinaggio. Era un pattinaggio.
E cos'era? Qual era allora?
Era il Diana 1 di Ponterotto. Poi si chiama Boomerang. Ho iniziato nel 74 e poi ne ho passate parecchie di discoteche. Però poi la radio diciamo, ha preso l'avvento. Agli inizi degli anni 80 ho smesso di fare il DJ in discoteca perché ho fondato Radio Gemini, che era una radio privata dell'epoca, che ha sfornato a sua volta tantissimi grandi DJ, tantissimi grandi artisti che tuttora sentite, vedete un po' dappertutto, insomma.
Ecco. Vuoi fare qualche nome?
Quindi, ma non lo so, fanne tu un po', perché io parli di Radio Gemini, a Radio Gemini sono passati un po' tutti, non so, la Patrizia Rossi, Mara Guglielmi, Donato Papadia, Francesco Giacomelli, Paolo Camani, Flavio Portogon, Glenn White, Alvaro Gradella, poi i tecnici, eravamo l'unica radio in zona che utilizzava la regia, cioè il sistema europeo, non americano. Il sistema americano è quando il DJ mette su anche i dischi,
certo.
Ok?
Sì.
Mentre noi, Radio Milano International, Radio DJ, le altre grandi, la RAI, altre grandi radio, utilizzavamo la regia e lo speaker, quindi avevamo anche i registi all'epoca. Frank The Voice, Nino Carollo, che trasmette ancora a Radio Padova. Nino, lavoriamo insieme qualche volta. Ma io non vorrei far torto a qualcuno, insomma.
Sì.
Ce ne sono talmente tanti. Ma guarda, a Radio Gemini sono passati quasi tutti. Poi a un certo punto io sono sceso da quell'auto, mi sono portato via le chiavi e poi avanti per conto suo,
certo.
E poi ecco, io lì poi ho avuto un periodo con un'altra radio si chiamava Radio Joker, Radio Joker, Radio Marilu. Radio Marilu era la radio di Renata, di mia moglie, che esiste ancora quella radio lì. Io ricordo quando diedi il nome a Radio Marilu che volevo chiamarla Radio Marilu.
Marilu.
Come una canzone di Baglioni, sai, c'era una canzone di Baglioni che si chiamava Marilu. E invece Frank, un mio grande amico, mi dice no, chiamala Marilu, perché Frank era uno di quelli, era un mio socio. Io credo di essere stato l'unico persona che è stata socia di Frank, la vita di Frank, non so se lo ricordi, Frank The Voice, grande immenso cantante,
e
avevamo lo studio Amadeus, e lui mi dice chiamala Radio Marilu, che c'è ancora, mi pare sia una radio che fa rock.
Non lo so, sinceramente non lo so.
Mi pare faccia rock e c'è una DJ bravissima all'interno che io conosco dai tempi di Antenna Veneta, che si chiama Adelina. Adelina Rock DJ, mi pare si faccia chiamare. So che insomma, all'epoca c'erano, ti parlo degli anni 70, fine anni 70, primi anni 80. C'erano già i piccoli network.
Mamma,
io mi ricordo quando lavoravo a Radio Padova c'era Giorgio Galante che mi diceva ma qualche volta trasmetti anche a Radio Padova, perché giro dappertutto, sento che trasmetti da tutte le parti, perché avevo il mio mercatino delle pulci delle trasmissioni. Si fa quel che si può, si dice adesso, si fa quel che si può,
certo. Gli anni passano, però la voglia di radio resta sempre dentro di te, dentro di noi, insomma, chi ce l'ha nel sangue questo mestiere, tra virgolette, non passa mai la voglia di trasmettere.
No, ma i ricordi, è bello che restino ricordi.
Certo.
E adesso si parla di comunicazione, di contenuti, di podcasting, ecco.
Certo.
E l'ambito nel quale, ad esempio, le trasmissioni della collezione di cui ti parlavo prima, si stanno sviluppando è Wolfie e Podcast Revolution, il progetto, dico, magari ne parleremo in un'altra puntata.
Assolutamente, ti aspetto qui però la prossima volta, qui in studio.
Va bene, verrò lì in studio, che mi
voglio vederti fisicamente. Va bene. Senti,
anche
io,
perché la radio bisogna sentirla anche con l'odore della radio.
Esatto, bravo, hai capito tutto.
L'odore dei pannelli fonoassorbenti,
il calore dei computer, dei monitor,
il calore dei computer, dei monitor.
Però abbiamo il clima, non ti preoccupare. Sì.
Vabbè, anche se non avete il clima, tutto lo stesso.
Certo. Senti, ci salutiamo con un'ultima canzone che hai scelto, Back in the Water di Evan.
E Back in the Water è nell'ultima trasmissione che voi avete mandato in onda la settimana scorsa, che è una trasmissione da collezione che trovate anche su Mixcloud, su vari canali on demand, gestiti dal cagnolino Wolfie. Che Back in the Water è una canzone degli Haven che trovate nell'ultima trasmissione che avete trasmesso anche voi, che si chiama High, volando sopra tutto, il concept è volando sopra tutto ciò che accade.
Certo. Ricordiamo l'appuntamento con te qui a Radio Studio 91 Live ogni lunedì dalle 17 alle 18 con le tue storie, insomma, i tuoi aneddoti.
Va bene.
Giusto, e la tua musica, ovviamente. Emanuele, abbracciami forte anche Renata, ovviamente. Un saluto carissimo, certo, a te, e ci sentiamo presto noi due, va bene?
Certo, e un saluto a tutti i DJ di Radio Studio 91 Live, e soprattutto agli ascoltatori. Grazie. E chissà che diventino sempre di più.
Speriamo. La nostra volontà è questa. Va bene, ciao Emanuele.
State facendo bene. Sì. Arrivederci,
ciao.
A risentirci.
Grazie. Bene, ciao Emanuele, a presto. Ciao.
I will go with you. I will go with you. I will go with you. 10:34 minuti.